Grazie a tutti e quindi cominciamo allora questo nono corso dei simposi rosmiliani. Permettetemi due parole giusto per dare a tutti il benvenuto a questo nono corso e per ringraziare ancora una volta le autorità, gli amici, i relatori, gli enti pubblici e privati che con il loro contributo ci permettono di svolgerlo dignitosamente e di cui nomi e logos potete trovarli sul programma e nella sala conferenze dove ci sposteremo da domani in poi. È dal 1968 che teniamo questi incontri annuali di fine estate. Da allora sono veramente cambiate tante cose. Il centro rosmiliano è penetrato nei centri di cultura che contano, ed oggi può enumerare con fierezza tanti altri centri intellettuali e cattedre che sono nati sul nome di Rosmini, quasi filiazione e segni visibili della fecondità di questo primo centro. Quanto per farvi un esempio, cerco di ricordare a memoria, è nato un centro Rosmini House vicino a Londra, con l'impegno di tradurre tutte le opere di Rosmini in inglese, e abbiamo già tradotto 24 volumi e filiazione di questo centro. C'è un centro a Rovereto con una cattedra Rosmini che è cattedra universitaria e adesso nascerà forse quest'anno un centro internazionale di studi rosminiani anche lì. È nato un anno fa un centro nuovissimo e bellissimo a Isola di Capo Rizzuto in Calabria, vicino a Crotone, che sta andando alla grande. Lì siamo in un territorio dove cultura non ce n'era e adesso sono già tanti i corsi che stanno facendo. Sta per nascere, ormai si sta solo aspettando il permesso, una televisione a circuito nazionale dedicata un po' a Rosmini e chiamata proprio Cattedra Rosmini. E un altro centro, il centro di spiritualità, è nato al Calvario di Domodossola, tanti altri centri poi all'estero, Argentina, Romania, Polonia, cioè tanti nuclei, e sono nati praticamente come filiazione di questo centro nostro. Durante questi decenni non c'è stata sfida alla quale il centro rosminiano non abbia dato il suo contributo per superarla. Edizione critica di tutte le opere di Rosmini, prevista in 100 volumi, esame delle sue opere presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, una cosa che è durata 10 anni circa, iter del processo di beatificazione, traduzione di tutte le opere in lingua inglese e di altre opere in svariate lingue, convegni, pubblicazioni e conferenze di ogni genere in Italia e per il mondo, eccetera. Quest'anno è il primo anno dopo la beatificazione di Rosmini, avvenuta a Novara il 18 novembre scorso, con una partecipazione di circa 10.000 presenze e milioni di spettatori attraverso le televisioni e internet che hanno ripreso l'evento in Italia e nel mondo. Gli incaricati, ad esempio, per i computer, io non me ne intendo in questo campo, e nel mondo, si poteva vedere in una visione reale, immediata, tutto il processo, ci hanno detto, mi pare se ricordo bene, che erano 40 milioni gli utenti quel giorno lì e nel mondo. Quel giorno la caduta del velo dal volto di Rosmini, a noi rosminiani di lungo corso, voleva dire tantissime cose. Si restituiva finalmente la genuina carta di identità ad un amico e maestro per il quale avevamo speso tanti sudori. Parecchi di noi, o esternamente o internamente, abbiamo pianto in quel momento e parecchi di noi di una certa età abbiamo detto adesso posso morire perché il mio fine è stato raggiunto. Cadeva finalmente il muro della nostra vita che ci teneva ad un passo dalla piena comunione con la Chiesa. Finiva un'epoca e ne iniziava un'altra, tutta da costruire con la fantasia della carità che urge sempre. L'amico Antisere mi aveva detto qualche anno fa, dice, quando Rosmini diventerà beato io mi ubriacherò. E io quel giorno lì sono stato proprio a mangiare vicino a lui per vedere se manteneva la promessa. Evidentemente si era dimenticato e non l'ha mantenuta. Quel giorno anche la gioia di un Papa che ci dava indirettamente una traccia per il futuro di questi incontri. Oggi pomeriggio, spiegava Benedetto XVI in piazza San Pietro ai fedeli, verrà beatificato a Novara il venerabile servo di Dio Antonio Rosmini, grande figura di sacerdote e illustre uomo di cultura, animato da fervido amore per Dio e per la Chiesa. Testimoniò la virtù della carità in tutte le sue dimensioni e ad alto livello, ma ciò che lo rese maggiormente noto fu il generoso impegno per quella che egli chiamava carità intellettuale, vale a dire la riconciliazione della ragione con la fede. Il suo esempio aiuti la Chiesa, specialmente le comunità ecclesiali italiane, a crescere nella consapevolezza che la luce della ragione umana e quella della grazia, quando camminano insieme, diventano sorgente di benedizione per la persona umana e per la società. C'è qui tutto il fondo della laicità sana. In queste parole, a mio parere, possiamo trovare il nucleo cui ispirarci per le nuove sfide. Promuovere carità intellettuale, cioè l'incontro della ragione con la fede, in piena libertà di coscienza, ma con spirito di concordia verso tutti gli uomini di buona volontà. Questo corso affronterà un tema in questi mesi molto dibattuto. Quali sono i fondamenti di un sano spirito laico? E quali i rapporti di questo spirito laico con un sano spirito ecclesiale o sacro? Sappiamo che laico è colui che non abita nel santuario, che vive al di fuori di esso, mentre chierico è l'alunno del santuario, colui che abita e vive nel recinto dei luoghi consacrati alla divinità. Che tipo di rapporto è auspicabile costruire tra i due spazi? Dobbiamo ignorarci, contrapporci, oppure dialogare in amicizia? Ai relatori il compito di avviare il discorso, a tutti i partecipanti invece il compito di approfondirlo durante gli ampi dibattiti che seguiranno ad ogni relazione. Il fine comunque è quello di aiutarci a formarci una retta coscienza laica. Traguardo importante perché a mio parere sta proprio nella cattiva coscienza, la prima origine di tante deviazioni dal corretto concetto di laicità, deviazioni quali il laicismo, il bigottismo, il devozionismo, il clericalismo e l'anticlericalismo. Ogni errore, scrive Rosmini, non è altro che una verità deformata per eccesso o per difetto. Basta dunque circoscrivere bene la verità di un tema perché la persona onesta si adegui. Io auguro a tutti noi che questi giorni ci siano fecondi per tornare a casa con le idee un po' più chiare, idee che potranno esserci utili per aiutare noi e gli altri nella professione che ci troviamo a svolgere nella vita. E con questo auspicio sono lieto di aprire i lavori di questo nono corso dei simposi rosminiani. Buon lavoro dunque.